L'Associazione Aula 39 di Cagliari presenta La mitologia narrata dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giusi De Vinu di Via Meilogu, Cagliari. Scuola secondaria di primo grado, classe terza A, anno 2018. Referente del progetto, professoressa Roberta Olivari. Messa in voce di
Masida Michele,
Silvano Melis,
Jasmine Pellizzaro,
Dennis Pezzalis,
Alessio Puzzu,
Alessandra Sanna.
Adattamento e regia di Gaetano Marino.
C'era una volta, nel cuore dell'antica Grecia, il Monte Olimpo, abitato dagli dei e dagli eroi. Le loro mille avventure diedero origine a miti e leggende senza tempo che narrano di divinità capricciose, imprese eroiche e viaggi fantastici. Ma un mito, parola greca che vuol dire racconto, non è soltanto una bella storia piena di fantasia e bellezza. Un mito è soprattutto una storia piena di significati, a volte ispirata a fatti realmente accaduti, che racconta i misteri del mondo, l'origine delle cose, la vita quotidiana, la cultura, le credenze e i sogni lasciati in eredità dai popoli passati a tutti noi, che leggiamo ancora oggi.
Il vaso di Pandora. Gli uomini sulla Terra avevano compiuto troppe cattiverie. Persino il previdente Prometeo aveva rubato quel che non gli era permesso. E venne così un giorno in cui Zeus chiamò suo figlio Efesto, a cui affidò un compito assai difficile. Avrebbe dovuto costruire una donna che non fosse una statua, ma una donna vera, che si muovesse, parlasse e pensasse. Efesto si mise all'opera. «Ecco, questa è Pandora», disse agli altri dei, dopo poco tempo mostrando una bellissima fanciulla. Persino le dee, che di solito erano molto gelose, ammirarono la splendida creatura. «Io le regalerò l'oro dei miei capelli», disse la bella Afrodite. «Io le darò la saggezza del mio cervello», replicò Atena. «Io le darò una voce melodiosa», promise Apollo. «Da me avrà la furbizia», sentenziò Hermes. Zeus ammirò l'opera del figlio e poi diede alla fanciulla un vaso, dicendole: «Vai da Prometeo, che ha rubato il fuoco agli dei per regalarlo agli uomini, e donali questo vaso. Ma attenta, tu non dovrai mai aprirlo. Quel che sta dentro è un segreto per gli uomini». Ma Prometeo, che era molto furbo e sapeva che Zeus ce l'aveva con lui per quella storia del fuoco rubato, non volle aprire il vaso e lo passò a suo fratello, Epimeteo, che era un po' meno furbo. Il giovane, accecato dalla bellezza di Pandora, decide di prenderla in moglie. Una notte però Pandora, assalita dalla curiosità e incapace di resistere alla tentazione, ignorò l'ordine di Zeus e aprì il vaso. Ahimè! Zeus aveva rinchiuso nel vaso tutti i mali del mondo, che in un baleno si sparsero ovunque sulla terra. Erano malattie, guerre, furti, cattiverie, rapimenti, omicidi. Pandora tentò di richiudere il vaso, ma oramai era troppo tardi. Ogni male si era sparso per il mondo. Dentro però vi era rimasto un piccolo uccellino bianco. Era la speranza.
Zeus conquista il trono. Zeus, il re degli dei, viveva beato sul Monte Olimpo, circondato dai suoi parenti e rallegrato dal canto delle muse. Quel trono lo aveva conquistato da giovane, combattendo una dura guerra durata 10 anni. In principio, quando nacque Zeus, il re era Crono, suo padre, e figlio di Urano, il cielo stellato, e Gea, la madre terra. Crono era un dio prepotente che temeva di essere un giorno spodestato da uno dei suoi figli. Anche Urano aveva avuto lo stesso timore. Aveva quindi deciso di eliminarli tutti. Appena nati, ogni volta che sua moglie Rea metteva al mondo un figlio, Crono glielo portava via e lo divorava in un boccone. Fu così che Rea, alla nascita di Zeus, decise di nascondere il piccino affidandolo alle cure delle ninfe. Poi diede a Crono una pietra avvolta in un panno, dicendo: «Ecco, questo è l'ultimo nato». Crono divorò la pietra e gli venne un gran mal di pancia. ma era tranquillo perché sapeva di essersi mangiato pure l'ultimo figlio. O almeno credeva. E così Zeus crebbe felice con le ninfe e diventò grande e forte. Quando Zeus fu adulto, volle vendicarsi contro il padre Urano. Si recò da Metide, la maga dell'Olimpo, e si fece preparare una porzione schifosissima e vomitevole. Poi lo diede con l'inganno al padre Crono, costringendolo a vomitare i figli e le figlie che aveva inghiottito. I figli di Crono combatterono allora uniti contro il padre, con l'aiuto dei ciclopi, giganti con un occhio solo. Alla fine Crono dovette fuggire, cedendo lo scettro dell'Olimpo a Zeus, che da allora fu il re incontrastato di tutti gli dei.
Pigmalione, il grande scultore innamorato. C'era una volta uno scultore che si chiamava Pigmalione. Era il più bravo nella sua arte e ne era orgoglioso, tanto che non si interessava a nient'altro, ma solo alle splendide figure che faceva nascere dalle pietre. Afrodite, la dea della bellezza, che era sempre indaffrata a combinare matrimoni, si era messa in testa che anche Pigmalione dovesse trovare una moglie. È ora che tu la smetta di pensare solo alle tue sculture. È ora che tu trovi moglie, disse un giorno spensentita Pigmalione, che era impegnato a scolpire il ritratto di una giovane donna. Le rispose sdegnoso: non mi interessa l'amore, mi basta la mia arte. Per la scultura Pigmalione era disposto a rinunciare al matrimonio, anche perché, secondo lui, nessuna donna poteva eguagliare in bellezza le statue che egli era capace di modellare. Afrodite, allora, per punirlo, chiamò in aiuto suo figlio Eros, il dio dell'amore, che colpiva con le frecce del suo arco uomini, donne e persino gli dei, facendoli innamorare. Eros scagliò una freccia fatata contro il povero scultore, che immediatamente si innamorò di chi? Proprio della sua statua. Ma è molto triste essere innamorato di una cosa di pietra che non ti parla, non si muove e nemmeno ti sorride. Pigmalione si disperava e soffriva notte e giorno per amore, fino a diventare quasi pazzo. Non gli importava più nemmeno della sua arte, desiderava soltanto vedere la sua bellissima statua animarsi. Allora Afrodite ebbe pietà di lui e con la magia diede vita a freddo marmo, trasformando la statua in una splendida fanciulla in carne e ossa, a cui venne dato il nome di Galatea. Pigmalione poté così sposare Galatea e furono per sempre felici e contenti.
Dedalo, il grande inventore, e il volo di Icaro. Dedalo era un architetto ateniese, famoso in tutta la Grecia e anche più lontano, tanto che il re dell'isola di Creta, Minosse, lo chiamò per fargli costruire la sua reggia. Dedalo si recò a Creta e, con l'aiuto del figlio Icaro, progettò un bellissimo palazzo che aveva tantissime stanze. Quando il palazzo fu completato, Minosse chiamò Dedalo e gli disse: «Ora voglio che tu mi costruisca un grande labirinto, così complicato che deve essere impossibile uscirne». Il re, infatti, voleva rinchiudere in questo labirinto il Minotauro, suo mostruoso e malvagio figliastro, che era a metà toro e metà uomo, divoratore di fanciulli. Il labirinto fu costruito e solo Dedalo e Icaro conoscevano il suo tracciato e i suoi passaggi segreti. Perché il mistero non uscisse da Creta, Minosse vi imprigionò il povero architetto Dedalo e il figlio Icaro. «Non ti preoccupare», disse Dedalo a Icaro, che si disperava. «Vedrai che riusciremo ad uscire di qui». Poi si mise a pensare e trovò presto la soluzione. Modellò due paia di grandi ali di piume e le applicò con la cera alle proprie spalle e a quelle del figlio. «Vola, figlio mio», disse a Icaro. «Vola al di là del labirinto, oltre le mura e lontano da qui. Ma stai attento. Sali quanto vuoi, ma non ti avvicinare troppo al sole». Icaro, felice della libertà, spiccò il volo, scordando le parole di suo padre. Volò in alto, sempre più in alto, finché il sole, con il suo grande calore, sciolse la cera delle sue ali e lo fece precipitare, Così finì tragicamente il volo di Icaro, che disubbidendo al padre aveva provato a volare tanto in alto da voler raggiungere il sole.
La dea Artemide e il cacciatore gigante Orione. La dea Artemide, figlia di Zeus, amava la caccia. Zeus l'aveva eletta regina dei boschi, dove ella andava in giro armata di arco e di frecce fin da giovanissima. Aveva deciso di non volersi sposare né con un dio né con un mortale. Come tutte le dee, era molto bella e naturalmente numerosi pretendenti si facevano avanti, ma senza successo. Anzi, spesso chi azzardava anche solo chiederla in moglie pagava l'affronto con la morte. Di lei si innamorò anche Orione, un gigantesco cacciatore, il quale imbattutosi in Artemide, che come lui stava cacciando nel bosco. Cercò di convincerla ad amarlo, ma lei, decisa, lo allontanò dicendogli di non toccarla né più rivolgere la parola. Orione, che credeva di essere forte e potente, fu troppo insistente, tanto che la dea decise di dargli una lezione terribile. La dea, regina dei boschi, essendo grande amica di tutti gli animali, buoni, cattivi e velenosi, chiese aiuto allo scorpione, ordinando: «Amico mio, cerca, pungi e uccidi quel gigante presuntuoso di Orione». Lo scorpione trovò Orione, il quale proprio in quel momento si vantava con gli amici che Artemide avrebbe presto ceduto alla sua corte. Lo scorpione si intrufolò silenzioso tra le pieghe del suo mantello e vi si aggrappò nascosto. Quando Orione, stanco dalla caccia, volle sdraiarsi e si coprì con il mantello. Lo scorpione lentamente lo punse nel fianco con il suo mortale pungiglione e iniettò il suo veleno. Bastarono pochi secondi e la vita abbandonò per sempre Orione. Per ringraziare lo scorpione, Artemide lo tramutò in una costellazione. Eppure Orione fu tramutato in una costellazione. Ancora oggi, nelle notti limpide e senza luna, si può vedere in cielo un gruppo di stelle a forma di scorpione che inseguono quelle di Orione lungo tutta la volta celeste.
Come nacque l'ulivo? Poseidone, il dio del mare, quando si arrabbiava, toccava l'acqua degli oceani con il suo tridente, provocando burrasche e maremotti. Non contento di questo immenso regno, voleva diventare signore della città di Atene, che a quel tempo non aveva ancora nome. Ma la città di Atene era affezionata pure alla dea Atena, figlia di Zeus. «Sfidiamoci a duello!» propose Poseidone alla dea, sicuro di vincere. La saggia dea rispose: «Perché combattere? Facciamo una gara pacifica, vincerà chi farà ai cittadini il regalo più utile». «Io regalerò loro il cavallo», gridò subito Poseidone, accettando la scommessa. «Che cosa c'è più utile di un cavallo, che gli uomini ancora non conoscono?» urlò ancora il dio del mare. Ma Atena, per tutta risposta, piantò a terra la sua lancia, e subito in quel punto nacque una piantina dalle foglie d'argento, l'ulivo, che avrebbe garantito legname, olio e cibo agli abitanti della città. Fu convocato il concilio degli dei perché si decretasse il vincitore. Tutti gli dei dichiararono vincitore Poseidone, mentre tutte le dee si schierarono per Atena, giudicando l'ulivo e il suo prezioso frutto ben più utile di un cavallo. Mancava solo il voto di Zeus. Alla fine, il padre degli dei, rinunciando al suo voto, lasciò la maggioranza alle dee. E così Atena fu proclamata protettrice della città, che ebbe il suo nome, Atene. Da allora la pianticella di ulivo divenne il simbolo della pace e tale è rimasta ancora ai giorni nostri.
Orfeo ed Euridice. Orfeo, figlio della musa Calliope, amava la musica. Il dio Apollo le aveva regalato una lira e le muse le avevano insegnato a suonarla così bene che perfino le acque dei torrenti tacevano per ascoltare le sue note. Orfeo amava una ragazza bellissima che si chiamava Euridice, ma nessuno aveva conosciuto due ragazzi così tanto felici. Si amavano e si cercavano in ogni momento della giornata. L'uno non poteva stare senza l'altra. Bastava anche solo uno sguardo perché i loro cuori balzassero dal petto sino quasi a levare il respiro. Persino i fiori chinavano il loro capo in segno di riverenza e ammirazione quando Orfeo e la sua Euridice correvano per i campi. Il destino però aveva deciso contro il loro amore, la Moira, quella forza misteriosa che tiene in pugno persino gli dei dell'Olimpo e che con il suo filo spinoso decide sulla vita e sulla morte degli uomini, teneva già la scure pronta a recidere quel dannato filo. Accadde un giorno che Euridice, mentre correva nel bosco, calpestò un serpente velenosissimo che stava nascosto nell'erba. Il serpente, quasi distinto, si scagliò contro la fanciulla e la uccise. Orfeo, impazzito dal dolore, decise di scendere nell'Ade, nel regno dei morti, per strappare la sua fidanzata al regno dei morti. Convinse Caronte, i traghettatori dello Stinge, a portarla al di là del fiume infernale, fino a quando giunse alla presenza di Ade, il dio degli inferi, e di sua moglie Persefone. I due sovrani furono commossi dalla disperazione di Orfeo e dal suo canto dolcissimo, tanto che diedero il permesso al giovane cantore, anche se a nessuno era permesso tornare tra i morti, di rivederla. Euridice poteva tornare. «Attento però», gli dissero, «durante il tragitto non dovrai mai guardarla, almeno fino a che non avrai raggiunto la luce del sole». Orfeo ed Euridice si presero per mano e iniziarono felici il cammino del ritorno, via, fuori dall'Ade. Mentre camminava però, Orfeo venne colto dal dubbio che chi lo seguiva non fosse la sua sposa, ma solo un'ombra. Dimentico della premessa, si voltò a guardarla, quasi ad un passo dalla luce del sole. Ed ecco che appena i suoi occhi si posarono sul viso della fanciulla, Euridice cominciò a svanire. «No!» gridò Orfeo disperato. «No, ti scongiuro, resta, non fuggire!» Troppo tardi, Euridice non c'era più, era tornata per sempre nel regno dei morti.
Ares contro i giganti. Il regno di Zeus fu ordinato secondo il suo volere, ma egli sapeva che non poteva star tranquillo. Infatti un giorno egli fu sfidato da due giganti gemelli dall'aspetto mostruoso, Oto ed Efialte. Per la prima volta Zeus era molto preoccupato, perché i due giganti erano dotati di una forza spaventosa. Allora il Dio Supremo decise di mandare contro di loro il figlio Ares, il dio della guerra. «Ares, figliolo, tu che sei il figlio della guerra, liberami da questi sciocchi intrusi!» Ares non se lo fece dire due volte e partì alla ricerca di due giganti. Passarono giorni e settimane e Ares non faceva ritorno all'Olimpo. Zeus allora chiamò un altro figlio, Hermes, il dio dai piedi alati, il furbo messaggero degli dei. «Vai a cercare Ares e riportalo indietro», gli ordinò. Hermes ubbidì e si mise a girare il mondo in cerca del fratellino. Una sera si addormentò in un granaio. A un certo punto della notte fu svegliato da uno strano rumore che proveniva da un grosso vaso. Ebbene, rinchiuso prigioniero, legato come un salame, c'era proprio Ares. Hermes liberò il fratello, che poté così far ritorno all'Olimpo, umiliato e rosso dalla vergogna. Zeus affidò il nuovo ordine per la sconfitta dei giganti ad Artemide, la potente dea della caccia, che si trasformò in cerva e affrontò Oto ed Efialte. In mezzo a un bosco. «Provate a prendermi!» sembrava gridare la cerva, saltellando di qua e di là. I due giganti cercarono di colpire l'animale. La dea schivò abilmente le loro frecce e Oto ed Efialte finirono per trapassarsi mortalmente a vicenda. E così finì la guerra tra Zeus e i giganti.
Il re Mida. Un tempo viveva un re avido di nome Mida, che si comportava spesso in modo sciocco e volgare. Un giorno fece un favore a Dioniso, il dio del vino, ed ebbe in cambio la promessa di un dono. Qualunque cosa avesse desiderato, concedimi di poter trasformare in oro tutto quello che tocco, chiese Mida. Il dio l'accontentò. Il re Mida divenne così ricchissimo, ma si accorse ben presto di non poter più né bere né mangiare. Tutto quello che toccava, infatti, si trasformava in oro. Non poteva nemmeno abbracciare le sue figlie. Prima che l'avido re finisse per morire di fame, Dioniso ne ebbe pietà e lo liberò dall'incantesimo. Ma questa non fu l'unica volta che Remida si mise nei guai. Un giorno, mentre passeggiava nel bosco, si trovò a fare da spettatore a una gara musicale tra Apollo, il dio della musica, e Pan, il dio delle danze e dei folli. «Secondo me la musica di Pan è più bella», disse lo sciocco re, senza che nessuno avesse chiesto il suo parere. Apollo, nascondendo la sua ira dietro un sorriso, gli rispose: «Secondo me le tue orecchie ti ingannano, le puniremo». E così dicendo, gli fece spuntare immediatamente un bel paio di orecchie d'asino. Il povero re Mida andò dal suo barbiere e gli chiese di fargli una pettinatura che nascondesse quelle terribili orecchie. Fece male, perché il barbiere non seppe tenere per sé il segreto e subito lo andò a svelare in giro per tutto il regno. Da quel giorno, persino il vento, quando sussurrava tra le canne, sussurrava: «Il re Mida ha le orecchie d'asino». Apollo, dall'alto dell'Olimpo, rideva soddisfatto insieme a tutti gli altri dei.
Il grande cavallo di legno. C'era una volta la città di Ilio, che era assediata da 10 anni dall'esercito greco. Dopo tante dure battaglie, che costarono migliaia e migliaia di morti, i greci erano stanchi di combattere e desideravano ritornare in patria per rivedere e riabbracciare le loro famiglie. Tra i comandanti ce n'era uno particolarmente astuto, che si chiamava Odisseo. «Amici», disse un giorno Odisseo ai suoi compagni, «non siamo riusciti a prendere la città nemica con la forza, è giunto il momento di usare il cervello». Seguendo i consigli dell'astuto Odisseo, i greci si misero all'opera. Finalmente, una mattina, le sentinelle troiane videro dall'alto delle mura che i greci avevano tolto i loro accampamenti. Al posto delle tende nemiche era rimasto solo un gigantesco cavallo di legno. «Evviva!» gridarono i troiani. «I greci se ne sono andati, ci hanno anche lasciato un regalo di addio. Presto, trasciniamo quel cavallo gigante dentro le mura e festeggiamo!» Cassandra, la figlia del re della città di Ilio, che si chiamava Priamo, provò a gridare: «Attenti, quel cavallo è un tranello, porterà la morte dentro la nostra città! Non fidatevi dei nemici, soprattutto quando offrono doni!» Ma i cittadini di Ilio non le diedero ascolto. Il cavallo fu portato dentro le mura e tutti fecero festa. Venne la notte e mentre i troiani dormivano, una porticina si aprì nel fianco del grande cavallo di legno. Da lì fu srotolata una scala di fune e scesero una schiera di soldati greci armati di tutto punto agli ordini del comandante Odisseo. Furono accese delle torce e nel giro di pochi minuti la città fu distrutta e data alle fiamme. I guerrieri greci aprirono così le porte ai loro compagni, che nel frattempo con le navi avevano fatto ritorno alla spiaggia, approfittando del buio. Così cade dopo 10 lunghi anni di guerra la città di Ilio.
Apollo e Dafne. Dafne, figlia di Gea, era una giovane fanciulla che viveva serena, passando il suo tempo ad ascoltare la quiete dei boschi. Un giorno però la sua vita fu stravolta dal capriccio di due divinità, Apollo e Cupido. In quel tempo Apollo era fiero di sé per aver ucciso il mostruoso drago Pitone, ma appena incontrò Cupido, il dio dell'amore, si vantò dell'impresa e lo prese in giro, rinfacciandogli che lui, Cupido, non aveva nessun valore perché non aveva mai ucciso un drago. Cupido, ferito dalle parole di Apollo, volò in cima ad una montagna e da lì preparò la sua vendetta. Prese 2 frecce, una ben appuntita e dorata, destinata a far nascere l'amore, che scagliò con violenza nel cuore di Apollo, ed un'altra, spuntata e arrugginita, destinata a rifiutare l'amore, che lanciò nel cuore di Dafne. Da quel giorno Apollo iniziò a cercare disperatamente la giovane Dafne, fino a quando riuscì a trovarla. Alla sua vista, Dafne scappò impaurita tra i boschi, ma appena si accorse che Apollo l'avrebbe presto raggiunta, chiamò e pregò in suo aiuto la madre Gea. La madre Gea ascoltò la sua preghiera. Apollo stava per raggiungerla quando il corpo di Dafne cominciò a rigidirsi. Tutto in lei si stava trasformando. I suoi capelli divennero foglie d'alloro, le sue braccia si levarono verso il cielo diventando flessibili rami pieni di foglie d'alloro. Il suo corpo, pieno di grazia, si ricoprì di corteccia d'albero. I suoi piedi si tramutarono in robuste radici e si conficcarono nel suolo, ed il suo volto, rigato di lacrime, scomparve nella cima dell'albero. Dafne si era trasformata in un albero d'alloro.
«I
il tallone di Achille, il grande eroe di tutti i tempi. Achille, il più grande e valoroso degli eroi greci, era figlio di Peleo, il re della Tessaglia, e della dea Teti, principessa degli oceani. Sua madre, che apparteneva alla grande famiglia degli dei dell'Olimpo, volle rendere il piccolo Achille immortale come lei. Quando era ancora un neonato, Teti lo immerse nelle acque del fiume Sacro Stige, che avevano il potere di rendere immortale chiunque vi si bagnasse. Ma perché il piccolo non cadesse in acqua e annegasse, Teti lo tenne per il tallone e proprio lì non si bagnò. Achille crebbe e divenne un guerriero imbattibile. Indossava armi degne di un dio, costruita apposta per lui da Efesto, il fabbro dell'Olimpo, sempre all'opera nella sua officina nel cuore dell'Etna. Con quelle armi si batté contro gli eroi troiani durante l'assedio di Troia. Nessuno poteva vincerlo. La magia delle acque dello Stige lo proteggeva da lance e frecce. Ma Paride, il principe troiano che aveva causato la guerra con il rapimento della bella Elena, sapeva dove colpire l'invincibile eroe. Una notte, armato di arco e di frecce, Paride si nascose dietro l'altare del tempio di Apollo, da dove indisturbato mirò dritto proprio al tallone di Achille. Achille non ebbe nemmeno il tempo di un ultimo respiro. Gli occhi rotearono verso l'alto finché il corpo intero cadde a terra e morì. Così si concluse la vita del figlio di Peleo e Teti, a cui gli dei avevano regalato una vita breve ma gloriosa. E questo sapevano tutti e che verrà per sempre ricordato come il più grande degli eroi.
Avete ascoltato La mitologia narrata dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giusi De Vinu di Via Meilogu, Cagliari, scuola secondaria di primo grado, classe terza A, anno 2018. Referente del progetto, professoressa Roberta Olivari. Messa in voce di
Massida Michele,
Silvano Melis,
Jasmine Pellizzaro,
Denis Pezzalis,
Alessio Puzzu,
Alessandra Sanna.
Adattamento e regia di Gaetano Marino. Un progetto a cura di Aula 39 di Cagliari.